Nel cuore della terra sei venuto a salvarci, o Padre Creatore. Medico celeste, hai dato il tuo corpo per ricreare il mio.
Hai infuso il tuo spirito per lavarmi dal mio male e ricondurmi al Padre tuo.
Ti rendiamo gloria, Trinità senza inizio e indivisibile unità. Preghiamo. Eterno Padre, tu sei vita senza tramonto e la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro e hai accolto le lacrime di Pietro pentito, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del male. E con la forza del tuo spirito richiamali a vita nuova.
Dal libro del Deuteronomio. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te.
Dal Vangelo secondo Luca. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu, per 3 volte, abbia negato di conoscermi. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questi era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, seguimi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Dalla prima lettera di Giovanni. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Se anche vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace. E se mi è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo vi era tristati, ora ne godo. Non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. Infatti, vi siete rattristati secondo Dio, e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza, secondo Dio, produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte.
La guarigione della memoria è uno degli aspetti più urgenti che dobbiamo recuperare nella nostra vita spirituale, innanzitutto per non buttare via nulla di quello che nella vita ci è capitato, ma per permettere che lo Spirito Santo trasformi tutto in vita in Cristo. E poi è anche un compito importante perché credo che sia una via di uscita per aiutare l'uomo contemporaneo a liberarsi dal peso di una memoria negativa che si è stratificata lungo i secoli. Ci farebbe guardare più indietro che neanche al futuro. Allora oggi, come guarire la memoria? Questo è ciò che vorremmo insieme approfondire. Innanzitutto, che cosa è la memoria dal punto di vista spirituale? La memoria è la registrazione dei nostri vissuti, i nostri vissuti che si stratificano e formano un deposito e tutto viene registrato dentro di noi. E la memoria è una facoltà complessa perché è iscritta nella totalità della nostra persona. Se pensate bene, tutto di noi ha memoria, perché con la mente noi abbiamo le memorie, con il cuore abbiamo i ricordi, ricordare, far venire su dal cuore, e con il corpo abbiamo le rimembranze, le nostre membra corporee, pensate al ricordo olfattivo, ad esempio, dei profumi, o visivo, degli ambienti. Tutto è registrato in noi e noi siamo anche il prodotto di una memoria collettiva, perché io sono il risultato dell'accumulo di tante esperienze delle generazioni che mi hanno preceduto, esperienze di santi, esperienze di uomini non pacificati ma violenti, che perciò hanno iscritto delle registrazioni negative anche dentro di me. La memoria imprime dei lineamenti molto marcati nella nostra personalità. Pensate che Sant'Agostino la paragonava a un enorme palazzo dove l'uomo incontra se stesso. In tutte queste stanze, in questi anfratti, c'è sempre qualche cosa che io incontro di me. E quando il nostro meccanismo mentale, i pensieri, vogliono cercare radici, vanno esattamente a succhiare nella memoria. E in base a ciò che c'è depositato nella memoria, anche il prodotto dei pensieri, dei ricordi, delle immaginazioni sarà molto diverso. Allora ricordare è importante. Non si può vivere senza ricordare. Nonostante la nostra cultura oggi ci direbbe ma vivi l'istante sfuggendo al passato. Però se la vita ha senso e ha valore, dimenticare il passato è una ingratitudine e anche una insensatezza. Perché se guardiamo bene, nella vita tutto prima o poi diventa passato. E se il passato vale zero, anche la vita vale zero. Perciò la nostra intima identità è costruita sulla base del conservare, primo verbo, e del creare. E se la mia memoria è sana, cioè è una memoria del positivo, io creerò sulla base delle esperienze sane che ho fatto, quando ho potuto gustare l'amore di Dio, la bellezza costruttiva delle relazioni. Se la mia memoria però è malata, dai suoi repostigli mi farà emergere pensieri, immaginazioni, fantasie, sentimenti che in qualche maniera sono portatori di tracce negative. E tutta questa memoria negativa si vorrà infiltrare dentro la mia persona e cercherà di crearmi una mentalità, una struttura di giudizi, di pregiudizi che non mi lasciano più libero di creare il bene. Non mi ricorderanno più Dio, perché se io nutro il ricordo del male, nutro il ricordo delle offese che ho ricevuto, dei torti che mi hanno fatto, delle brutte parole con cui mi hanno trattato, è chiaro che questo spegnerà la memoria di Dio. Perché tutto il male non ci parla di Dio, non ci porta a Dio, ci parla delle nostre violenze, ci parla dei nostri peccati. Allora, la memoria così importante può essere una memoria malata. Perché malata? Perché ferita dai colpi del male. E sapete che il male non ha una proposta. Il male è sempre un potere distruttivo. Prende il bene e come un virus cerca di succhiare e svuotare tutto il bene. L'assenza del bene diventerà appunto il potere del male. Soltanto il Padre genera, perché soltanto il Padre è, ha un essere, ha una vita. Il male invece non ha proposta, non ha vita, non è. L'esperienza del male, poi, come potere distruttivo, è un'esperienza molteplice, perché c'è il male fatto, il male subito e il male visto fare. Queste esperienze creano il cattivo passato, che in ciascuno di noi suona un po' come la somma di tante esperienze di male che si sono sedimentate in una memoria negativa. In modo particolare hanno avuto potere le prime cadute, non perché magari fossero cose enormi, la prima bugia, la prima disobbedienza, il furterello di un giocattolino al compagno di classe, ma perché si sono depositate con una forza del tutto singolare dentro la nostra memoria. È la forza della vergogna, cerco di nascondermi, e poi qualcuno vive tutta la vita nascondendosi come Adamo, e la forza della negazione, non è colpa mia, non sono stato io, che non permetterà più di recuperare la libertà, perché la libertà la recupera soltanto chi è responsabile anche del male fatto. Allora ecco, queste ferite è facile che si aprano anche a motivo della voce di rimprovero. Quando i bambini combinano qualche cosa, vorrebbero subito un paraclito, cioè un consolatore. Paraclito è il nome dello Spirito Santo. Uno che comprende e consola. Mentre invece spesso c'è la biro rossa, e la biro rossa è esattamente la voce dell'accusatore che aumenterà a dismisura il nostro censore interiore. Per cui uno è facile che vada avanti nella vita con tantissimi rimproveri che fa a se stesso. Abbiamo bisogno invece di una mano redentrice, di una mano che riesca subito a guarire la memoria ferita dai colpi del male. Se uno non ha incontrato questa mano redentrice, guarderà molte cose della vita sempre con questo filtro della cattiva memoria. Come se un occhiale avesse delle macchie che non mi permettono di vedere le cose così come sono, una vista sempre sfocata. Quello di cui sto parlando, queste esperienze di male che sono state registrate, anche se ormai risalgono a molti anni prima, funzionano ancora, sono attive ancora dentro di noi come morti interiori. Si chiamano proprio così, delle morti interiori, degli episodi di vita non salvati. Uno magari credeva di avere fatto pace con queste cose del passato, poi basta che si trovi in un ambiente, uno dice una parola, vede qualche cosa che gli ricorda, che lo riporta indietro e innesca di nuovo questa memoria cattiva, negativa. Magari guardate che non si tratta di colpe oggettivamente gravi dal punto di vista morale, ma la risonanza che questi episodi del male compiuto, subito, visto fare, hanno dentro di noi, queste risonanze rischiano di inchiodarci ancora al passato. Allora vedi delle persone che sono bloccate perché ritornano con la mente inchiodati a questi buchi neri del passato e sono incapaci di un altro gusto se non del gusto amaro del rimprovero. E ripeto, tante volte si tratta di persone molto generose, molto ligie al loro dovere, che però non hanno il gusto della gioia di vivere, il gusto della possibilità di vivere anche a fronte altra, perché si sentono sempre indegne, sporche. È quella cattiva tristezza di cui ha parlato Paolo e abbiamo ascoltato prima. C'è una tristezza secondo il mondo che conduce alla morte, è questa cattiva tristezza. Allora vedete, fratelli e sorelle, non dobbiamo chiedere la salvezza soltanto dai peccati come atti morali disordinati, ma dobbiamo chiedere al Signore di essere salvati anche da queste morti interiori. perché altrimenti queste morti ci predispongono ancora al male, nutrono la mentalità del male, ci predisporranno ancora a obbedire al potere del male. Soprattutto questo riguarda i perdoni non dati. Il nemico è molto furbo e dentro questa memoria negativa del male subito crea il suo nido. Teodoro di Edessa, un padre antico, diceva: finché noi facciamo pace con gli uomini, siamo in guerra contro i demoni, va benissimo. Ma se noi lottiamo contro i nostri fratelli, specie quelli che ci hanno fatto dei torti o ci hanno offesi, noi siamo in pace con i demoni, contro i nemici che invece proprio dovremmo odiare e combattere con tutte le nostre forze. Il perdono non dato è micidiale. Per guarire la memoria, la nostra cultura ricorre spesso alla psicologia, ai farmaci, possono essere un aiuto, ma non curano in radice la potenza negativa, perché quella riguarda un altro piano, un altro livello del nostro essere, cioè riguarda lo spirito. E lì può guarirci soltanto il perdono donato e ricevuto. Se non avviene questa guarigione della memoria, il male rimane. Si trasforma, si trasforma. Avanza però. Si trasforma, ma con uguale potere. Mi hanno dato un'offesa, poi il male ha assunto un altro tratto, ad esempio il tormento intimo, e poi un altro tratto, una forza di aggressione verso di me e poi verso gli altri. Il male non guarito dentro di noi accresce pur trasformandosi nelle forme. Ed è importante guarire la memoria, molto importante. Perché vedete, la memoria, proprio come Dio ci ha creato, è il concatenamento di tre cose: il ricordo, l'immaginazione, la previsione. Ricordo, passato, immaginazione, presente, previsione, futuro. Se tu hai un ricordo ferito, tu sarai sempre pessimista. Perché il male lo vedi sempre, scusa, il passato lo vedi sempre a queste tinte molto offuscate, no? E sul presente sarai rassegnato. Tutto al più potrai dire si ripeterà come è stato in passato. Non c'è possibilità di cambiamento. E sul futuro, e chiaramente sul futuro non ti impegni, non ti coinvolgi. Appiattito sul presente che vuole ripetere il passato. Allora è importante avere una memoria guarita, una memoria positiva. E allora adesso ci chiediamo: ma come si guarisce? Il processo della guarigione implica due momenti che spesso sono uno dentro l'altro: dimenticare e ricordare diversamente. Innanzitutto dimenticare, ma in modo spirituale, che vuol dire sgombrare il cuore da tutte le tracce del male, non trattenerle in noi. E chi ci insegna a fare così è niente meno che il Signore, che non ricorda il male. Nel libro del profeta Isaia si dice: per riguardo a me, è Dio che parla, non ricordo più i tuoi peccati. Ecco, io creo una cosa nuova, creo cieli nuovi e terra nuova. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. Cioè Dio dice: riguardo a me, per quello che io sono, io non voglio che nel mio cuore rimangano ricordi negativi delle mie creature. Si legge nella vita del curato d'Ars che una volta in una preghiera ha chiesto a Dio: rivelami il peccato più grande che io ho fatto. E il Signore gli avrebbe detto: ah, io non me lo ricordo, non me lo ricordo. Dio si getta i nostri peccati dietro le spalle. Che cosa vuol dire per noi dimenticare in maniera spiritualmente sana? Non giudicarci. mettere a distanza i nostri vissuti e relativizzarci. Come ha detto l'Apostolo Giovanni, se anche il tuo cuore ti rimprovera qualche cosa, Dio è più grande del tuo cuore. Questo è il silenzio che dobbiamo al nostro essere, e cioè tacere riguardo ai giudizi, accettare interiormente le cose come sono andate e aprirsi in un silenzio che rinuncia a giudicarsi, aprirsi a Dio e a quello che Lui vorrà fare. Allora, dimenticando si guarisce e ricordando, ma ricordando in maniera spirituale. Adesso cerchiamo di capire come. La parola ricordare ha dentro cuore. Ricordare. E significa dare di nuovo il cuore a Dio. Consegnare a Dio il cuore con tutto quello che di pesante il cuore ha dentro, perché si crei un nuovo spazio a un'unica memoria che crea la vita, che è la memoria di Dio. Sapete che il male ha questo grande effetto, spegnere la memoria di Dio. Gli antichi parlavano dei tre giganti del male, che sono la dimenticanza di Dio, la insensibilità alle cose di Dio e il sonnambulismo. Per cui il peccatore si trova un equilibrio dentro il suo peccato, gli sembra persino di star bene così. Sono tutte le patologie della memoria che spesso abbiamo. Nostalgia, vorremmo bloccare la vita, prendere le ombre, ma è impossibile. E poi oblio, dimenticanza, tagliar via le cose della vita che non vorrei fossero accadute, e tornano come una continua persecuzione se noi rimaniamo soltanto a un livello psicologico del ricordare e del dimenticare. La dimenticanza desiderata, invece, implica di sostituire una memoria con un'altra memoria. Sostituire la memoria del male con la memoria di Dio. Questa è l'unica via alternativa per poter dimenticare in maniera efficace. Noi cristiani abbiamo visto questa duplice memoria, che poi si sostituisce, la memoria del male sostituita dalla memoria dell'amore di Dio, nel mistero della discesa agli inferi, Sabato Santo. I miei inferi li vorremmo negare, e invece dobbiamo guardarli in faccia e anche nominarli. È importante avere una memoria delle nostre morti e attraversarla. Non è facile, perché arriveremo a un punto zero che è una sorta di collasso spirituale, perché in quel momento, quando siamo giù nel buco degli inferi, capiremo tutta la nostra impotenza e anche la nostra disperazione. Non possiamo uscire di lì. Ma nello stesso istante, quando siamo dentro i nostri inferi, noi possiamo assistere alla più grande esperienza rivoluzionaria dell'umanità. Il Cristo risorto è venuto a visitare gli inferi. Una luce calda è entrata in questo potere, a questo impero della morte, del male, dell'ombra. E Cristo passa per le nostre celle, apre i chiavistelli, ti libera dai tuoi catenacci e ti dice: sei libero e sei vivo, vai. Nello stesso istante, memoria della morte e memoria di Cristo che con il suo amore ha visitato le nostre morti. Questo è il vero pentimento. Il pentimento noi di solito lo consideriamo per i peccati morali, no? Ma il vero pentimento, metanoia, è una sorta di risveglio della coscienza dal sonnambulismo. L'uomo che si mimetizzerebbe nelle ombre finalmente viene fuori alla luce. La coscienza risorge. Smetto di fuggire lontano da Dio nel buio. Ma che cosa è che può risvegliare questa coscienza? soltanto il ricordo dell'amore folle di Dio. Gli antichi parlavano del manicos eros, l'amore impazzito di Dio, e paragonavano Gesù a un divino seduttore, a uno che vuole sedurre la sua fidanzata. E allora per lei, pur di conquistarla, fa di tutto, mille prove, mille testimonianze del suo amore. E quando questo innamorato viene rifiutato, lui rimane fuori dalla porta, non se ne va. E più l'umanità dice dei no, e più allarga la misura dell'amore fino ad inventare di subire tutte le pene, tutti i tormenti, tutta la croce per attirare l'umanità a sé. Allora questo ricordo dell'amore folle di Dio, di questo amore non amato e che però non cede, continua ad amarci, è esattamente la commozione che riuscirà a convertire, a cambiare il cuore, a tirar fuori tutto il pus, il veleno che si era sedimentato per il male che si è stratificato in noi, e questo cuore che era indurito comincia di nuovo a pulsare, a diventare di carne. È un cuore nuovo, abitato dallo Spirito Santo. Spesso questa memoria dell'amore folle di Dio è accompagnata da un dono che dobbiamo chiedere, il dono delle lacrime, lacrime interiori, lacrime magari anche esteriori. Giovanni Climaco dice che dopo il battesimo ci sono ancora due occhi che come due fonti battesimali possono ripulirci di tutto il male che si era impresso in noi. Sono le lacrime della penitenza. E lui dice, se uno si è rivestito delle lacrime come di una veste di nozze, sperimenta il sorriso beato dell'anima. L'anima penitente è un'anima beata. Allora vedete, non si tratta di dimenticare, si tratta di ricordare diversamente, di ricordare le cose insieme al Padre. C'è uno solo che ha una memoria che mantiene vivo tutto, ed è l'amore del Padre. Quando gli hanno ucciso il figlio era amato dal Padre, era custodito nell'eterna memoria del Padre, e perciò il Padre lo ha tirato di nuovo in piedi, lo ha risuscitato. Tutto ciò che è registrato nell'eterna memoria del Padre vivrà in eterno. Questa è l'unica cosa vera. Vero è ciò che rimane. Quando tu vai via e poi torni lo trovi ancora lì. È l'unica cosa incrollabile, è l'unica cosa vera dell'umanità e della sua storia, è l'amore della Santa Trinità. È sempre lì, è sempre fedele, incrollabile. Allora vedi, questo passaggio che facciamo adesso è tanto importante. Nella liturgia, che è, fate questo, in memoria di me, avviene l'innesto della nostra memoria psicologica nella memoria eterna del Padre. E più tu ti immergi, partecipi alla morte e alla risurrezione di Cristo che l'Eucaristia ti rende presente, e più emergerà dalla tua memoria psicologica la memoria di Dio, l'eterna memoria di Dio che è capace di tenere insieme tutte le cose nell'amore. Allora dobbiamo chiedere la sapienza della croce, cioè ricordare come Cristo ha vissuto il male subito. Non da eroe, da figlio, nelle tue mani, Padre, io mi consegno. E il Padre è stato contemporaneo a Gesù in tutta la sua passione e la sua crocifissione, e perciò l'ha sostenuto e lo ha esaltato. Dio è mio contemporaneo, era con me nel momento in cui ho subito le botte e magari anche nel momento in cui le ho date. È mio contemporaneo come lo è stato di Pietro. Pietro stava ancora rinnegando per tre volte, no, non lo conosco. Gesù gli passa davanti, mette il suo sguardo di amore sullo sguardo di Pietro e in quell'istante, dice il Vangelo, c'è il battesimo delle lacrime di Pietro. In quell'istante Pietro ha capito tutto. Non era lui il forte, pronto a morire per Gesù, è Gesù l'amore che è pronto a morire per Pietro. Ma chi ci apre a questa memoria? Soltanto lo Spirito Santo, che Gesù dice vi ricorderà tutte le cose. Allora sulle nostre ferite è importante fare una prolungata epiclesi, invocazione dello Spirito Santo, perché lui ti comunicherà il senso delle tue ferite. Quando le tue ferite combaciano con le ferite di Cristo, tutto si trasforma. Le cose rimangono, i fatti di male rimangono, ma trasfigurati, perché lo Spirito di Cristo ti rivela che mentre sono successe queste esperienze di male, Dio, tuo contemporaneo, stava agendo per far diventare anche quel male il materiale della tua santificazione, della tua comunione con Lui. Allora vedete, non c'è sostituzione, ma c'è successione. Noi vorremmo dire da oggi in poi una vita nuova, butto via quella di prima. No, 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 non buttar via niente, tieni tutto. Dio non sostituisce. Il Venerdì Santo è il corpo morto di Gesù e la domenica non è un altro corpo, non si sostituisce il corpo. La domenica della risurrezione è la successione di quel corpo martoriato nel corpo glorioso del Figlio di Gesù, di Dio Gesù, che è il capostipite della nuova umanità. Allora vedete come lo Spirito Santo guarirà la memoria. Non avrai più memoria delle morti, ma delle morti risuscitate. Non avrai più memoria del male, ma dell'amore che lo ha assunto. Non ricorderai più l'angoscia degli inferi, ma il volto di Cristo che ha preso su di sé tutte le tue morti. Finché qualcosa è separato da Dio, e chiaramente ti fa male, ti fa fuggire, ti tiene nella vergogna, ma il male consegnato a Dio ti stringe di più a Lui. Dio ti restituisce il male che hai vissuto come materiale della tua santificazione. Alcuni santi hanno avuto l'impressione di aver fallito lungo tutta la vita. Poi a un certo punto Dio ha aperto a loro gli occhi e si sono accorti di un fuoco dell'amore di Dio acceso con tutta la legna del loro passato, come dice Giovanni della Croce, con tutta la legna del mio passato, anche coi miei peccati, i miei errori, le esperienze del male, Dio fa ardere oggi la fiamma del suo amore. Non c'è nulla da tagliar via, questa è una violenza, tutto va trasformato nella potenza dello Spirito Santo. E così mi avvio a concludere. Isacco di Ninive dice che le cose che capitano nella vita durante il tempo sono come lettere di cera scritte su una tavoletta. La cera è calda e finché c'è tempo qui sulla terra, la cera calda si può lavorare e si può trasformare. Una A può diventare una Z. Tutti i fatti della nostra vita in mano allo Spirito di Dio sono plasmabili, possono diventare un'altra cosa. Allora si tratta di consegnare il male e la memoria malata allo Spirito perché nella sua potenza lo trasformi, facendo combaciare le nostre ferite nella ferita di Cristo. Vedrò ancora le mie ferite anche dopo il perdono? Vedrò ancora i buchi che il male nel suo passaggio ha lasciato? Sì, li vedrò ancora, anche buchi profondi magari, che però il perdono ha disinfestato del loro veleno e la grazia riempie in maniera sovrabbondante. I buchi più sono grandi, più saranno riempiti della grazia. Dove ha abbondato la grazia, ha sovrabbondato il perdono.